L'Enoteca è bellissima, Pino.
Enoteca. Pinoteca.
Immagino venderai anche online.
Ma ovvio.
E il sito? Pinoteca.no!
Il nome del tuo sito è Suaruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Suaruba.it.
One Podcast.
Non solo Kiev. La NATO vede altre ombre di guerra e fa incetta di armi e munizioni. Sono Angelo Di Marino dalla redazione della Stampa. Questo il diario del 357° giorno di guerra. Da Bruxelles arriva un altro segnale importante per Kiev. Per fare fronte ai fabbisogni derivanti dal sostegno all'Ucraina, i partner della NATO si sono impegnati infatti a collaborare con le industrie per incrementare la produzione di munizioni. I ministri della difesa dell'Alleanza Atlantica formalizzano così il sostegno a Kiev con più armi pesanti e addestramento, che permetteranno agli ucraini di spostare l'equilibrio della guerra con la Russia a proprio vantaggio. I delegati dei 30 governi hanno anche approvato le nuove linee guida del piano di difesa dell'organizzazione del Patto Nord Atlantico. Il documento prevede un potenziamento delle capacità di difesa degli Stati per rendere la deterrenza più efficace e credibile per gli anni a venire. Viviamo in un mondo più pericoloso con l'atteggiamento aggressivo della Russia, la minaccia persistente del terrorismo e le nuove sfide lanciate dalla Cina. L'eloquente commento del segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg. La priorità resta riempire i depositi di armi e munizioni che hanno raggiunto una domanda senza precedenti, visto le forniture all'Ucraina, ha aggiunto Stoltenberg. Gli Stati Uniti, la Francia, Germania, Norvegia, ma anche altri alleati hanno già firmato contratti con l'industria della difesa, il che significa che la produzione ora sta accelerando, ma ovviamente è necessario anche fare investimenti che richiederanno più tempo, ha spiegato ancora Stoltenberg al termine della riunione dei ministri della difesa alleati. E su questa scia il Regno Unito, insieme a Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Danimarca, Islanda e Lituania, ha contribuito con oltre 520 milioni di sterline, 585 milioni di euro, al Fondo Internazionale per l'Ucraina per inviare aiuti militari all'esercito di Kiev. Il primo pacchetto includerà forniture di munizioni di artiglieria, intelligence navale, sorveglianza e ricognizione e pezzi di ricambio per attrezzature, compresi gli attuali carri armati in servizio nelle forze armate di Kiev. Intanto la presidente della Commissione dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca per un valore di 11 miliardi. Le misure restrittive, prese per la decima volta da Bruxelles, entreranno in vigore entro il 24 febbraio, proprio nell'anniversario della guerra. Le sanzioni hanno un obiettivo, quello innanzitutto di completare il divieto di prodotti tecnologici usati da Mosca sul campo. E per la prima volta l'Unione sanzionerà anche i Pasdaran iraniani, ribadendo ancora una volta come per l'Europa il nuovo asse del male abbia in Mosca e Teheran i suoi estremi. Il momento chiave per l'approvazione del pacchetto sarà il Consiglio Affari Esteri di lunedì prossimo. L'Ungheria, la cui contrarietà alle sanzioni viene sempre ribadita da Viktor Orban, non ha scoperto le sue carte alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, anche se la discussione poi non è entrata nel vivo. Le sanzioni colpiranno propagandisti e comandanti di Vladimir Putin, oltre a 7 entità iraniane coinvolte nella fabbricazione e nel rifornimento di droni e altri strumenti militari al Cremlino. In totale saranno oltre un centinaio individui ed enti colpiti dalle nuove sanzioni. Il divieto all'export verso Mosca questa volta verterà su prodotti industriali, beni nei settori dell'elettronica, veicoli specializzati, parti di macchine, pezzi di ricambio per camion e motori a reazione, ma anche sui prodotti del settore edile, come gru o antenne, che possono essere destinate alle forze armate. Dal Cremlino la risposta del ministro degli esteri russo Lavrov, che parlando alla Duma avvisa: l'Occidente va verso un punto di non ritorno. Lavrov si è anche lanciato in una nuova lettura del sabotaggio al gasdotto Nord Stream, avvenuto nel settembre scorso, affermando che è stato un atto di terrorismo non solo contro la Russia, ma anche contro la Germania, che è stata umiliata. Il ministro ha chiamato in causa gli Stati Uniti, affermando che vogliono risolvere non solo la questione russa, ma anche quella tedesca, in modo che Berlino non abbia mai più un ruolo sulla scena internazionale. La Russia ha anche chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul sabotaggio al gasdotto Nord Stream. Anche il delfino di Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, non ha perso occasione per attaccare l'Europa, prendendosela con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, definita una ginecologa che non capisce di economia, e con Josep Borrell, reo di invocare una fine vittoriosa della guerra. La fine dell'Ucraina, ovviamente, ha replicato l'ex presidente russo. Secca la controreplica dello stesso Borrell. Nel dopoguerra, probabilmente, avremo bisogno di nuovi leader in Russia che magari aiutino la riconciliazione. Intanto, secondo il Financial Times, i russi stanno ammassando caccia ed elicotteri al confine con l'Ucraina per sostenere la nuova offensiva di terra. E ieri 4 aerei sono stati individuati, seguiti, identificati con certezza e intercettati nei pressi dell'Alaska. Le autorità ucraine hanno invece annunciato di aver individuato e abbattuto nei cieli sopra la capitale diversi palloni che ritengono siano stati lanciati dai russi per rilevare e logorare le nostre forze di difesa aerea. I detriti verranno analizzati. La presenza dei palloni ha fatto scattare l'allarme missilistico a Kiev. Per il portavoce delle forze aeree, Yuri Ignat, Mosca usa i palloni che non costano praticamente nulla per logorare le difese ucraine. E secondo uno studio dell'International Institute of Strategic Studies, dopo 9 mesi di guerra in Ucraina, l'esercito russo aveva già perso quasi il 40% dei suoi carri armati, con punte del 50% per alcuni dei cingolati chiave per le operazioni belliche. Parte dei mezzi russi sono stati catturati e riutilizzati dagli ucraini, mentre la Russia è stata costretta a ricorrere agli stock dei vecchi armamenti della Guerra Fredda. Lo Stato Maggiore ucraino intanto fa sapere che nella sola giornata dell'11 febbraio sono arrivati ben 20 camion carichi di soldati russi feriti nell'ospedale occupato dai militari di Mosca a Starobilsk, nell'oblast di Luhansk. Bakhmut è un muro vivente che permette all'Ucraina di guadagnare tempo per prepararsi alla liberazione di tutti i territori. E questa è la definizione usata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per il quale la situazione più dura al fronte è presso Bakhmut, dove si combatte da mesi, ma anche a Vuhledar. La fortezza Bakhmut continua a resistere, è un muro vivente di persone, paghiamo un alto prezzo per questa guerra, ma il nostro popolo non si piega, protegge questa città, mantiene le posizioni, capendo di essere una fortezza che permette al resto dell'Ucraina di prepararsi per la liberazione di tutti i suoi territori. Resistono fermamente, eseguono la loro missione e uccidono, il che probabilmente la cosa oggi più importante, uccidere il maggior numero possibile di nemici, ha affermato Zelensky. Noi per questa puntata ci fermiamo qui. Vi ricordo che le news sempre aggiornate le trovate sul nostro sito www.lastampa.it e in edicola con il nostro quotidiano. Un saluto da Angelo Di Marino.
L'Enoteca è bellissima, Pino.
Enoteca. Pinoteca.
Immagino venderai anche online.
Ma ovvio.
E il sito? Pinoteca.no!
Il nome del tuo sito è Suaruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Suaruba.it